Andrea, sei con noi?
Certo.
Abbiamo con noi Andrea D'Amico.
Buonanotte. Ti ringraziamo per essere con noi.
Grazie a voi, anzi.
È un caro amico col quale poi abbiamo anche condiviso delle esperienze, alcune anche, diciamo, dove è sorta la questione di Arrà. Grazie di essere con noi, Andrea. Questa sentenza di cui forse si parla anche troppo, che effetto ti fa? Come la valuti in maniera così, diciamo, di un primo approccio?
Ma è una sentenza che lascia aperta tante riflessioni. Innanzitutto, come ho avuto modo di dire anche altre volte, una sentenza non si può pretendere che una sentenza regoli e organizzi quello che sarà il futuro. La sentenza, vista dalla prospettiva del diritto comunitario, dice in sostanza quello che va bene o non va bene, se una norma confligge, se è accettabile o meno dal punto di vista comunitario. Quindi e ha sentenziato questa Corte europea, di cui le decisioni sono già esecutive, che l'articolo 17 della FIFA, dello statuto del regolamento dei giocatori della FIFA, è in contrasto. Un articolo 17 che era stato messo per creare una via d'uscita ad un giocatore qualora si trovasse unilateralmente non bene e volesse risolvere il suo contratto, ed era stato trovato quell'indennizzo economico.
Questo è interessante, però non c'entrava nulla la società di destinazione poi.
Ma perché in realtà si dice che è un obbligo solidale, e qualora, perché si presuppone il fatto che risolvendo il calciatore il contratto non potesse avere i denari per ottemperare a questa, e quindi siccome la FIFA lega anche gli interessi, i crediti, i debiti tra i giocatori delle sue società affiliate, voleva metterci una sicurezza ulteriore che qualora non pagasse il giocatore avrebbe pagato la società.
Quindi però la possiamo considerare una sorta di intervento per dare stabilità?
Questo, secondo me, la solidarietà era vista in questa ottica. C'è anche da fare tante altre considerazioni in questo scenario, di questa sentenza apre. Innanzitutto, se sono da considerare lavoratori europei, quindi cittadini europei, solo quelli che di fatto sono cittadini europei, oppure quelli che già lavorano in Europa, perché noi sappiamo quanto poi questa riflessione sportiva e giuridica poi ha un'incidenza su quelli che sono poi i movimenti sportivi del mercato e delle competizioni. Quindi un Osimhen di turno, qualora non avesse la clausola che ha, sarebbe soggetto, non essendo europeo ma essendo africano, oppure no? C'è chi dice in punto di diritto, perché voi sapete che il diritto non è matematica, è sempre interpretabile, e quindi è per quello che ci sono poi tanti gradi di giudizio, dove un giudice togato la pensa in un modo e tanti altri magari la pensano in modo diverso, e quindi ci sarà questa riflessione da fare.
E questa è molto interessante.
Si può estendere anche all'Inghilterra e a quei paesi che, pur giocando nelle competizioni europee, non sono
fuori
dell'Europa, visto che comunque l'organo che decide, che ha deciso, è un organo della comunità europea, sembrerebbe escludere le altre, quindi comunque una nuova normativa dovrebbe tener conto di queste differenziazioni. E poi un'ulteriore riflessione avviene sui soggetti, diciamo così, in capo a cui questa norma sta. Sono solo i giocatori o sono anche le società? Perché se sono anche le società, a quel punto lì c'è una libera circolazione anche all'interno delle società europee, che allora dovrebbero essere liberi di scambiarsi anche i giocatori che europei non sono. Insomma, è difficile dare una risposta a tutto, lo scenario è ampio, e a mio avviso una soluzione pratica molto semplice c'è.
Ecco, la FIFA, te la stavo per chiedere.
La FIFA decide che tutti i contratti devono avere una clausola risolutiva, e qualora non ce l'avessero, allora a quel punto lì bisogna rispettare il contratto fino alla sua scadenza naturale. Questo risolverebbe tutti i problemi. Quindi tu metti una clausola, le due parti convengono appunto un ammontare, e qualora non ci sia questa clausola, tu rispetti il contratto fino alla fine. Questo secondo me, ci ho pensato in questi giorni, da quando è uscita la sentenza, mi sembra la cosa più logica.
Sì, anche se a lato pratico, Andrea, costringerebbe le parti a fare delle previsioni magari all'inizio di un rapporto, sai, si parla di un calciatore affermato le cui prestazioni sono in qualche maniera preventivabili,
misurata anche al suo salario, che di fatto era il parametro insieme alla lunghezza alla durata del contratto che veniva chiamato in causa nella compensazione precedente.
Quindi praticamente facciamo un passo in avanti,
cioè 10 milioni.
Per farne due indietro, Andrea. Si ritorna a una sorta di parametro poi convenzionale.
No, lo stabilisci, se non ti sta bene la clausola non firmi il contratto.
Certo.
Come se non ti sta bene il salario non firmi il salario. Anche perché l'interpretazione, credo io, questa sentenza, nella prospettiva della Corte, quindi del diritto comunitario, è quella di dire: non può un organo terzo, tra l'altro di diritto svizzero, come la FIFA, entrare in una dinamica contrattuale privatistica tra due soggetti se loro non hanno previsto questa cosa specificamente. E quindi l'invito a prevederla specificamente è, secondo me, un inno alla libertà contrattuale. Come tu negozi il tuo contratto, così negozi e metterai una clausola risolutoria.
Andrea, ti riconosco molto in questa tua, come dire, digressione anche sulla libertà contrattuale, che poi sia necessario poi dare un'uniformità a questo mondo così variegato è un'altra questione. Perché qualcuno sostiene che questa sentenza sia un regalo agli agenti? Ora, francamente, cioè,
perché favorisce il trasferimento o lo facilita? Non lo so,
sentirei Andrea cosa ne pensa.
Di fatto, forse chi la interpreta in questa direzione giudica la possibilità di rescindere e di risolvere, per meglio dire, un contratto unilateralmente, mettendosi nella condizione di poter trovare una controparte negozialmente migliore o sportivamente migliore. Nell'ipotesi che un giocatore sia contento a livello economico ma sia sottoutilizzato a livello sportivo, in quel caso lì la gente, avendo una clausola, e la clausola con tutto quello che ne deriva, può muoversi in questa direzione. Ma di fatto poteva farlo anche prima,
certo.
Perché di sicuro prima era, ricordiamo bene che l'eventuale compensazione economica era in riferimento al salario lordo che rimaneva dal momento della richiesta di risoluzione unilaterale alla scadenza
alla
naturale del contratto,
sì.
E quindi c'era un valore economico che andava di pari in passo con il valore salariale. Di conseguenza un'eventuale clausola, che a mio avviso potrà essere forse anche modulata, adesso questa è una mia suggestione, se io faccio un contratto potrò mettere che se vuoi esercitare la clausola di un contratto di 4 anni, il primo anno
certo,
così, è 100, il secondo anno è 80, il terzo anno può essere 60 e via discorrendo. Cioè gli do una gradualità, perché un conto è se uno risolve il primo anno dopo che ha giocato da me solo un anno, e magari io ho pagato il suo cartellino svariati decine di milioni di euro, è chiaro che anche le società è giusto che si tutelino, perché tutelandosi tutelano a loro volta anche quello che è il mercato e quindi i salari dei calciatori.
Mi sembra un bel regalo anche ai legali, a chi si occupa di contratti. Andrea, ma la FIFA però, dico, che qui è stata chiamata di nuovo in causa, mi sembra in un momento di grande
anch'io.
Mi sembra in un momento di grande debolezza, perlomeno sembra quasi che sia che questa debolezza della istituzione sia percepita dai suoi, passami l'espressione, sudditi, no? Che stanno un pochino sobbollendo, insomma, ci siano sempre più rivolte su vari fronti.
Abbattere il monopolio, Giulio?
Sembra, un po' l'ha detto anche Andrea, no? Cioè, ha detto che è un istituto privatistico di diritto svizzero che vuole andare a regolamentare l'autonomia, diciamo, anche delle parti, e quindi la libera contrattazione. Quindi Andrea il suo pensiero ce l'ha detto. Che periodo sta attraversando la FIFA?
Un periodo di cambiamento, come è il cambiamento insito ormai nella vita di tutti i giorni nostra, sia essa privata, commerciale, comunicativa e via discorrendo. Perché? Perché comunque un organismo che aveva una funzione importantissima, neutra, di organizzazione super partes delle competizioni più importanti a livello internazionale, che andassero da Coppa Intercontinentale a competizioni appunto internazionali insieme alla UEFA, aveva un senso magari economico e giusto negli anni 70, 80, 90. Ora come ora, con tanti club che hanno la proprietà dello stadio, che pagano i giocatori e tutto, tanti proprietari di club si chiedono: ma che senso ha che noi usiamo e siamo noi che supportiamo il peso economico, il rischio anche finanziario, sportivo, economico di tutta questa nostra impresa, e ci rimangono tra virgolette solo le briciole? A questo punto, se dobbiamo usare un service, paghiamo una percentuale molto più bassa a questo service, si chiami esso UEFA, FIFA o chi che sia, ma ce le organizziamo noi le competizioni. E quindi quella sentenza che statuiva che anche un'altra organizzazione avrebbe potuto organizzare le competizioni internazionali, e quindi faceva finire il monopolio di fatto di UEFA e FIFA, è stata una bella rivoluzione. Per ora non si sono ancora visti i risultati. Le società non si sono ancora organizzate. La FIFA nel frattempo cerca sempre di espandersi, anche la UEFA, avete visto, ha fatto la nuova Champions, certo. Continuano a creare competizioni sempre più allargate per creare il consenso, perché comunque i dirigenti di UEFA e di FIFA sono degli eletti, e quindi maggiore è la base che li può eleggere e maggiore è il loro potere. E adesso addirittura anche il Mondiale per Club è entrato in discussione, perché comunque diventa di fatto un campionato del mondo per squadre ogni anno.
No, ma quello...
è chiaro che questo è un ricettacolo di entrate di diritti televisivi, di sponsor e via discorrendo. La mia domanda è questa: ma dopo aver fatto questa battaglia legale, le grandi squadre non hanno ancora prodotto nulla? Non hanno prodotto un nuovo progetto? Non ho una risposta. La FIFA e la UEFA le hanno accontentate con questo nuovo format di campionati internazionali? Non mi risultano novità dell'ultima ora.
Francamente sembra che di essere a metà del guado, no? Nel senso, adesso
sono tutti alla finestra un po' a vedere.
Siamo in una fase di passaggio, ancora non si può dare avere un saldo di quella che è l'esperienza della nuova Champions. Certo. Mi pare che il Mondiale per Club invece metta tutti d'accordo, anche i club, per cui anche la prospettiva di guadagno mi sembra che comunque sia talmente risicata, e che poi tutti gli altri club di tutte le altre federazioni non siano particolarmente interessati e assolutamente allineati. Un'ultima domanda, Andrea: mi sembra che la FIFA anche con gli agenti abbia sbagliato strategia, perché alla fine poi è stata costretta ad autosospendere il regolamento, perlomeno per le parti sospese dalle corti europee.
Anche qui comunque non si capisce bene, non si sa se il regolamento è sospeso in toto, se è sospeso soltanto in alcuni aspetti. La FIFA continua, per quanto riguarda gli agenti che hanno superato l'esame, a far loro gli aggiornamenti, a ricevere comunque le tasse, certo, di mantenimento, e al tempo stesso, e soprattutto in Italia dove c'è comunque una legge, dove per fare questa professione devi superare l'esame al CONI e in federazione, il fatto incredibile di aver fatto l'esame in FIFA non ti dà la possibilità di fare i trasferimenti all'interno dell'Italia, quindi
e viceversa.
Per spiegare bene, potresti trasferire un giocatore da, non so, la Virtus Verona in Lega Pro al Chelsea in Premiership, ok? Ma non puoi trasferirlo dalla Virtus Verona al Legnago. Quindi auspico una soluzione anche in questo caso.